Dunque, io abbiamo avuto una casistica di vario genere, molte grazie a Fiorella che ce l'ha messa in evidenza. Sono come dire, piccoli o grandi cantieri che ci mettono di fronte al tema su cui forse adesso dedichiamo una battuta e diciamo un piccolo esame conclusivo. Noi abbiamo portato avanti, diciamo, un modello largamente accettato dalla società italiana di democrazia rappresentativa, perché ritenevamo che la democrazia rappresentativa fosse costruita sul profilo costituzionale dei partiti. Il profilo costituzionale dei partiti è quello che prevede associazioni di cittadini in libertà. Queste sono le tre parole che usa l'articolo 49, che con metodo democratico contribuiscono a determinare la politica nazionale. Finché questo modello ha qualche modo corrisposto a sistemi di organizzazione sociale dei cittadini che in libertà e con metodo democratico determinano la politica nazionale, la capacità di intercettare l'opinione pubblica e la società, la democrazia rappresentativa lo riusciva a gestire. Nel momento in cui, articolo di ieri di Manzella sulla Repubblica, i partiti sono considerati non associazioni libere di cittadini, ma istituzione, per godere dei privilegi di essere istituzione, buonanotte all'articolo 49 della Costituzione. Il metodo democratico ve lo saluto, col sistema proprietario che si è stabilito nei partiti, saluto l'assessore Castellano, e quindi la crisi della democrazia rappresentativa ha posto il problema di inventarne un'altra che tenga in piedi il sistema e l'ascolto. I modelli di cui stiamo parlando sono le risposte che nelle città, nei paesi, all'estero si sta facendo quando quel modello di democrazia si infrange. Siamo di fronte a un'alternativa? Io non so se gli esempi che avete ascoltato sono alternativa, mi pare di capire che gli esempi che abbiamo ascoltato sono ginnastica, costruzione formativa, sperimentazione di un nuovo apprendimento delle tecnologie, modalità di tener conto del bisogno che la società lotti insieme allo Stato per guadagnare sviluppo. Mi pare che siamo all'ABC, questo mi pare. E su questo credo che valga la pena di discutere. Vi chiedo la pazienza di lasciare intervenire per prima l'assessore Castellano, che è qua, perché se ne deve andare, ci fa la cortesia, già stava per scappare, ma gli abbiamo messo il sale sulla coda e ci fa la cortesia di restare. Non so se ha sentito abbastanza per poter dire la sua, ma gli diamo la parola per prima.
Io non sapevo neanche che dovevo parlare.
No, qua c'era scritto che dovevi essere presente.
Che dovevi essere presente. No, ma infatti
è una forzatura mia.
No, io intanto vi ringrazio. Dunque, io rispetto a questi temi sono assolutamente una neofita, io non sono una politica di professione, ho sempre fatto il dirigente dello Stato, quindi non sono una politica, ho avuto sempre delle idee politiche ben precise, ma sono nel campo, ho sempre lavorato nel campo della pubblica amministrazione, che mi piace moltissimo. Volevo fare soltanto un paio di considerazioni sulla base di questi primi 7 mesi di governo della città. Il primo, per me fare politica significa sostanzialmente amministrare bene, spero, la città. E per amministrare, quindi la politica coincide col buon governo della città. Per me questo sembra una banalità, ma in realtà è una cosa che noi dobbiamo tenere sempre ben fissa in mente, non soltanto noi della parte, diciamo, esecutiva, quindi gli assessori nel caso del governo della città, ma credo che bisogna tenerlo presente da parte di tutti, anche dalla parte, diciamo, più politica dell'amministrazione, che è rappresentata dal Consiglio Comunale. Cioè riuscire a, tra l'altro in 5 anni, che sono pochissimi, riuscire in 5 anni a realizzare il pubblico interesse, quindi a realizzare delle cose che vanno nell'interesse dei cittadini, significa cominciare per esempio a programmarle ora. per poi vederle realizzate tra 4 anni, tra 5 anni. Quindi io credo che nel governo di una città non c'è tempo, non voglio chiaramente eliminare quello che è il dibattito, perché il dibattito è fondamentale, però dobbiamo anche calibrare bene i nostri tempi rispetto alla lunghezza di certi dibattiti, di certe prese di posizione, che sempre più ci allontanano dai bisogni reali della popolazione, dei cittadini che noi dobbiamo amministrare. Questa è la prima considerazione che io mi sento di fare dopo 7 mesi, cioè mi trovo tra le cose che bisogna fare, quindi l'urgenza, abbiamo ereditato una città abbastanza in ginocchio, e invece i tempi della politica, trovo una slabbratura tremenda, mi sembra come quando uno un po' va a fare la psicanalisi e racconta di quando a 7 anni era caduto dalla scala e magari sta 45 minuti a pensare a quello con l'analista, e nel frattempo la vita passa e quella persona invecchia, non so come dire, come se ci fosse una spazzatura che io sento proprio sulla mia pelle tra i tempi di un dibattito e l'urgenza di una città che ha bisogno di scuole, di case, di parcheggi, di varie... E questa è la prima considerazione che mi sento di fare, e secondo me questo è arrivato il tempo di cominciare a far coincidere le due aspetti. La rete sicuramente ci può aiutare, la rete ci dà la possibilità di, mentre agiamo, di dibattere, di spiegare, di lavorare. Io sono un assessore che usa, partecipa, devo dire grazie a Oliviero Gentili che mi ha insegnato a usarlo con una pazienza pazzesca, perché io sono una capra di informatica, e questo mi consente, mentre faccio le cose, giuste o sbagliate che siano, ma cerco di farle, di avere un dibattito, di spiegarle e di prendermi anche dei pomodori virtuali sul viso, perché non è che va tutto bene sulla rete, cioè tu ti esponi da pazzi nel momento in cui spieghi una decisione, sai benissimo che quella decisione, e la spieghi in 10 righe, in 15 righe, in 20 righe, sai benissimo che quella decisione troverà dei forti oppositori. Perché, e qua vengo al secondo spunto che volevo darvi di riflessione, se la politica è il buon governo della città, io faccio molta fatica a far coincidere politica e ricerca del consenso, cioè azione amministrativa e ricerca del consenso, e questo è un problema aperto, che lascio aperto al dibattito, nel senso che io ritengo che se il sindaco ha voluto darmi questo incarico, mi ha dato anche questa grossa fetta di responsabilità, che significa prendere delle decisioni anche molto impopolari, e io non debbo, e cerco di non preoccuparmi del consenso, ma di preoccuparmi avendo ascoltato prima tutti, avendo ascoltato tutte le campane pro e contro, però alla fine io credo che noi siamo pagati, abbiamo un incarico fiduciario così delicato da parte del primo cittadino per decidere, e quindi per prendere anche delle decisioni che sono assolutamente impopolari. Cito, tanto per non stare mai senza, le decisioni in tema di parcheggi. Allora, una cosa è l'ascolto di tutti, che è doveroso e rispetto al quale la rete aiuta tantissimo, perché è chiaro che non posso stare pomeriggi, giornate a sentire tutti i comitati, quindi alcune volte li sento e nel caso dei parcheggi lo senti anche tutti, ma poi la rete mi aiuta perché la sera si fa presto a dibattere. Però poi io credo che il governatore, uso questa parola magari obsoleta, a livello locale o a livello centrale debba sentire su di sé anche il peso della decisione, anche impopolare, purché fatta avendo ponderato tutti gli interessi, motivandola e nell'interesse della città. Questo è un problema poi del consenso, stamattina ne parlavo con Alessandro Poglio Salimbeni, poi è quello che distingue un po' il dispotismo illuminato dalla democrazia, e io sono nel mio quotidiano operare, sono sempre molto combattuta, perché sento la responsabilità della decisione e anche la responsabilità di dire un sacco di no e di dimostrare anche che si può fare, che questa cosa si può fare, quell'altra non si può fare, e forse non si possono fare anche delle cose che la propaganda di sinistra invece diceva che si potevano fare o che si dovevano fare, perché è facile fare propaganda, quando poi ti trovi anche a gestire dei procedimenti amministrativi, perché la politica si basa sul diritto e sulla pubblica amministrazione, non esistono decisioni politiche e decisioni giuridiche, le due cose devono collimare, allora ti trovi a dire al cittadino: guarda, scusa, ma non si può. E perdi consenso, perdi voti. Io non devo essere votata, perché poi tra 5 anni tornerò a prendere, tornerò in galera da dove sono venuta. Però ecco, io credo che una buona amministrazione è quella che ascolta tutti, e ripeto, li ascolta attraverso la rete, ma che è anche capace di decisioni impopolari, e ho la presunzione di pensare, qui mi fermo, che in fondo è questo che voi volete. Ti ringrazio.
Posso farti una domandina di un 30 secondi? No, è così, diciamo, decisione in popolarità. Una competenza così importante come quella che hai, la casa, problema di tutti, una premessa della democrazia partecipativa è come intercettate i bisogni, cioè i bisogni, che un po' prima del problema del chi si agita o del chi manda lettere o dei comitati, è i bisogni, cioè avete la tranquillità d'animo di avere modi per dire: il bisogno sociale io sono in grado di intercettarlo, poi ascolto, poi decido, ma intanto vi do la prova che il bisogno io lo so intercettare. Su questo ti senti, diciamo, democraticamente serena?
No, nel senso che in questa città, rispetto al problema della casa, c'è un'emergenza da colmare, come se noi fossimo con un buco nero davanti, che è quella delle 20.000 famiglie che aspettano una casa e dei 2.000 alloggi sfitti. Quindi io mi sono concentrata nei primi 7 mesi su questa emergenza, che mi fa stare, e qua apro un altro dei problemi che noi abbiamo a governare questa città come altre, che da un lato stai nel fango e devi togliere il fango, perché a me le 20.000 famiglie che aspettano una casa popolare non mi fanno dormire la notte, dall'altro devi intercettare il bisogno, che è un bisogno molto più generale. Evidentemente hai perfettamente ragione, il bisogno molto più generale di casa, lo sappiamo tutti, va nella direzione dell'esigenza di calmierare soprattutto gli affitti, per consentire a tutti i cittadini, anche ai giovani, anche a quelli che mettono su famiglia, anche a quelli che non hanno voglia di comprare una casa, di poter abitare a Milano. E poi ci sono varie categorie, che sono quelli di, diciamo, classe media, che le forze dell'ordine, gli infermieri, gli insegnanti, le persone che guadagnano 2.000 euro al mese, 1.500, 2.000 euro al mese, che a Milano non possono abitare, non sto dicendo solo nella zona C, ma anche nelle altre zone. E allora questo intercettare i bisogni più differenziati, al netto di questa emergenza enorme, di questa voragine degli sfrattati, degli sgomberati, degli abusivi, di quelli che stanno per strada, come la definisco? Non so, la definisco sicuramente per poi pianificare le politiche della casa nei prossimi 5 anni, quindi non fermarmi al buco nero che ho davanti, la definisco ascoltando tutte le parti sociali, ascoltando il terzo settore, ascoltando i sindacati, lavorando insieme ai colleghi, quindi lavorando con l'assessore Maiorino, l'assessore Granelli, l'assessore Benelli, cercando poi di sentire appunto le parti sociali. Questa è la definizione del bisogno, cosa molto difficile, perché intanto per la mole di lavoro che abbiamo, che è pazzesca, perché oltre la casa e il demanio anche i lavori pubblici, ma proprio perché sei distratta completamente da questo, da questa emergenza. Però ti do ragione, una riflessione su come intercettare il bisogno e su come pianificare, con un termine che io odio, però la uso, con la vision dei 4 anni, 5 anni, quanto riusciremo a stare al governo, questa è una cosa fondamentale, e qui secondo me la democrazia partecipativa entra in gioco in maniera forte.
Ti ringraziamo molto di essere stata con noi e
grazie.
E chiedo a Fiorello di aspettare ancora un minuto, ce l'ha il tempo, è stato qui dall'inizio, perché mi sembra giusto fare pandan tra il tecnico al governo e l'eletto dal popolo, perché consiglieri, c'era qui Marco Cappato, ma che non vedo, ma c'è Mattia Calise, e gli chiederei di intervenire perché lui è, sia pure con la l'energia di un gruppo molto energico dal punto di vista delle questioni democratiche, ma è portatore dell'istanza della democrazia rappresentativa, perché lui è eletto e quindi non si pone il problema del buon governo, si pone il problema della buona democrazia. Calise.
Grazie prima di tutto dello spazio, dato che non era in programma, quindi prima di tutto ringrazio molto. Parlerò prima di tutto come studente di scienze politiche ed appassionato di e-government. Cerco di fare un velocemente sintesi, mi permetto, tra l'intervento sul bilancio partecipativo e quello degli strumenti informatici. Per quanto riguarda partecipami, io ovviamente ero iscritto, diciamo che ho partecipato molto meno di quanto ho osservato come le persone di fatto utilizzavano lo strumento, sempre nell'ottica da aspirare politologo. E prima di tutto un commento, perché per esempio le proposte di gruppo venivano dal Movimento 5 Stelle, e questo è un primo problema, perché il Movimento 5 Stelle usa un altro network e quindi l'operazione che facevamo era un copia e incolla, anche qui è già un primo problema. L'altro è a lungo termine, tra virgolette, di uno strumento di questo tipo. C'è un diretto canale con la politica, con l'applicazione delle proposte, in questo caso purtroppo non c'era, c'erano le elezioni di mezzo che ovviamente fungevano da catalizzatore per la presenza su internet, ma non c'era questo canale diretto. E un comportamento che ho notato molto, cioè, sia su partecipami che in particolare sul portale del movimento, quando manca di fatto per esempio l'eletto nel proprio comune, è che se non c'è un collegamento diretto col comune, quindi la proposta che arriva, gli esperti dopo un po' se ne vanno, perché non hanno tempo da perdere. E quindi questo è il primo problema di un portale web, deve funzionare. Lo strumento ovviamente a livello tecnologico ce l'abbiamo, non è così difficile, ci sono siti americani come Partecipami, Rete Civica, che funziona dal 95. Il problema è lo strumento istituzionale, e quindi è proprio qui il problema anche di Partecipami. Perché non scoppia tra la popolazione l'utilizzo di questo? Perché manca il collegamento con le istituzioni, che poi in particolare, come lo vorremmo noi, è non mediato. Cioè deve esserci un procedimento di democrazia partecipativa che funziona automaticamente. Se questa proposta viene votata, passa l'istruttoria partecipata, tra virgolette, tutti i passaggi, alla fine deve essere fatta, non deve esserci il politico che può a quel punto dire sì o no. E questo ovviamente è un problema strutturale di tutto il processo di democrazia partecipativa. Per quanto riguarda, e finisco con proprio un minuto su quello che potrebbe fare il Comune di Milano subito per la partecipazione, per quanto riguarda l'informazione, che ovviamente è il primo passo per la partecipazione, è dare a disposizione i documenti che in realtà sono già pubblici, ma cui il cittadino è per il cittadino è molto difficile accedervi, per esempio le delibere. Noi abbiamo un consiglio comunale che va in diretta streaming, ma un cittadino che lo segue da casa non ha neanche a disposizione delibere, e quindi questo è già un paradosso che ti rende impossibile l'utilizzo di questo strumento. L'elenco delle delibere in questo momento è solamente l'albo pretorio e vengono pubblicate dopo l'approvazione, quindi un cittadino non può seguire durante l'approvazione né sicuramente nella fase istruttoria. Gli altri strumenti, oltre all'informazione, possono essere subito la spending review, e qui mi dispiace che non ci sia più l'assessore, perché era uno delle promesse elettorali. Sì. Sì, io ho cercato di porre l'attenzione nella commissione referendum e democrazia e digitalizzazione, ne stiamo parlando e presto speriamo di almeno rendere pubblico quello che è già pubblico, che sarebbe già lo spazio necessario. Per quanto riguarda il bilancio in particolare, la spending review, la revisione della spesa fatta insieme ai cittadini, e questa ribadisco, mi spiace che non ci sia l'assessore, ovviamente non è di sua competenza, ma era una delle promesse elettorali che ovviamente ci avrebbe aiutato a analizzare come cittadini il bilancio, e nonostante io in consiglio comunale ogni volta che c'è il previsionale o gli aggiustamenti ho continuato a chiedere all'assessore Tabacci di darci questa possibilità, purtroppo non c'è mai stata data. Ovviamente non è un bilancio partecipato, ma è un controllo della spesa da parte dei cittadini, che già è un processo fantastico. Urbanistica partecipata. In questo momento abbiamo il PGT, nulla ci impedisce da parte dell'amministrazione di chiedere ai cittadini una ratifica, come ci veniva raccontato prima, come avviene in Brasile. Questo sarebbe fantastico, e dal momento in cui tu inserisci uno strumento di questo tipo, ovviamente la politica si adegua di conseguenza, sa che non potrà uscire più di tanto dalle righe come nello scorso PGT. E finisco proprio con lo strumento referendario. Io tra qualche settimana consegnerò una delibera da cui sto lavorando da molti mesi per inserire nello statuto comunale il referendum deliberativo e abrogativo senza quorum. Questo penso che sia un altro dei blocchi fondamentali. Avere uno strumento di democrazia diretta che funziona, perché finché abbiamo il quorum, finché è solo consultivo, come in questo momento per il Comune di Milano, non funge da cane da guardia dell'esecutivo, del Consiglio Comunale. E questo penso che sia l'elemento che in questo momento manca, e speriamo vada in porto a breve.
Grazie.
C'è iscritto Fiorello, poi allora Fiorello era il primo iscritto, Fiorello Cortiana. Gli do la parola perché diciamo lui ha un'esperienza intanto storica, istituzionale come parlamentare, ce l'ha come studioso di questa materia e come animatore molto di questo dibattito un po' ante litteram. Quindi le ha sentite tutte le campane. Un commento.
Ma cerco di essere molto rapido, mi hanno colpito alcune definizioni. E alla fine questo lavoro su cui sta lavorando sta predisponendo una proposta a Calise. Tu parlavi della necessità di essere veloci, quindi della velocità e della metabolizzazione dentro all'ambiziosa scelta del Brasile di diventare la quinta realtà. E io credo che questa sia una condizione di qualsiasi paese, di qualsiasi realtà pubblica e anche privata, sia di carattere associativo o imprenditoriale, dentro alla natura globalizzata dei mercati in cui siamo. Le decisioni devono essere tempestive e devono essere metabolizzate. In questo senso credo che il deficit per noi sia enorme. Qui abbiamo parlato di esempi, di esperienze, di bilanci partecipati e di partecipazione informata. Noi a Milano conosciamo per statuto e per regolamento derivato dallo statuto lo strumento referendario, come ricordava Calise poc'anzi, è di natura consultiva, vorrei dire di indirizzo. Prevede, pur con questi limiti di non essere di natura deliberativa, prevede delle responsabilità da parte dell'amministrazione. La responsabilità era quella che, per i tempi in cui è stato tenuto il referendum ed è stato approvato dai milanesi, per il 5 di ottobre doveva presentare una delibera quadro che rispondeva con l'approccio dell'amministrazione per trattare la volontà che i cittadini hanno espresso in referendum, i cui quesiti erano stati in modo preventivo approvati da una commissione apposita del Comune, perché non chiedessero ad esempio la Luna, che non è nelle disponibilità del Comune di Milano e della sua amministrazione. Questo non è stato. L'unico atto che abbiamo visto, pur in ritardo, è un pezzo di un singolo referendum, che era quello sul traffico, che riguardava l'area C, la congestion charge nell'area C. L'unico atto di informazione rispetto alla metabolizzazione, cui tu richiamavi, sono stati degli incontri nelle zone del decentramento che a mio avviso sono stati una simulazione dell'ascolto e dell'incontro. Sono stati gli incontri dove uno dice: io li ho comunque fatti. Facciamo 2 ore di incontro, un'ora era retta dall'intervento del vice sindaco e dell'assessore che lo accompagnava o della dirigente dell'Agenzia per la Mobilità Berrini per spiegare il provvedimento dell'area C. Io non ho sentito nell'incontro che sono andato nella mia zona, la 6, quella dei Navigli, alcun riferimento al referendum e al testo referendario di merito, né una relazione tra referendo sul traffico e quello che riguarda le emissioni e quindi tutto il problema del riscaldamento, coibentazione, rinnovabili e quant'altro. Ora, qua la cosa che è uscita con chiarezza è che i cittadini partecipano se c'è una quota precisa e certa di sovranità dentro il processo deliberativo di cui dispongono, che riguardi dei soldi da investire al comune di Canegrate o che riguardi in questo caso qua dei referendum di indirizzo. Io mi domando quanti parteciperanno al prossimo referendum se le risposte sono queste, e parlo di una città che ha una tradizione di partecipazione referendaria cittadina, avendone promossi diversi, io dico che questa città ha quella tradizione. Allora qui c'è una questione che è cardine, tu l'hai citata in riferimento all'articolo di Manzella su Repubblica. La verità è che oggi le forme della partecipazione alla dimensione elettiva, quindi alla rappresentanza formalizzata tramite elezioni, sono vissute da chi ci concorre come una questione di cui poi disporrà in modo autoreferenziale. Che lo faccia per interessi particolari anche illeciti, come è stato il caso della maggioranza che ha governato il paese fino a un mese fa, è un conto. Che lo faccia per interessi di natura sociale, imprenditoriale, consolidata in 100 anni, non mi interessa. A me interessa l'aspetto che risponda come politica pubblica agli interessi generali. Qui capisco quell'aspetto di decisione a cui richiamava prima l'assessore. Allora io pretendo questo. Io non posso pensare che partecipo perché periodicamente gli ex arancioni o arancione tutt'oggi vengono convocati quella da Limonta che va e spiega ai cittadini. A me quello non interessa in modo più assoluto. Io voglio partecipare per la quota che mi spetta per statuto, per quello, poi mi batterò per ampliare quella quota. Allora, questa questione è centrale. Come mai un'esperienza, tu giustamente lo rilevavi poc'anzi, un'esperienza di così grande qualità come quella della Rete Civica di Milano, che proprio sul campo si è misurata, si è definita, si è modificata, in così tanti anni vede in un passaggio cruciale dove la quota di sovranità è nulla se non un ascolto presunto, no? Perché mi è bastata vedere la fotina di uno dei candidati che aveva dietro, credo, il simbolo elettorale, no? Tra quelli che sostenevano una proposta, mi sembra un modo di pretendere la captatio benevolenza, insomma, mi sembra, quantomeno, no? Come mai vede solo 800 persone, come avevo ricordato? Quando noi vediamo che a Canegrate, che non è sulla Luna, su Marte, ma è qua a fianco di Milano, sono 1.300-1.400 persone su 12.500 abitanti. È come se a Milano partecipassero 150.000 persone, 120.000 persone in cosa. Perché? Perché pur disponendo la rete civica di un modello molto interessante, se penso a quello sulle strade, ante litteram, quello, no? Sulla segnalazione delle cose, questa cosa, e io mi appresto a utilizzare la loro piattaforma per l'area dei Navigli, però io dico, non dispone di nessun legame, veniva detto, con la dimensione pubblica, nessuno, di alcun tipo, pur essendo il comune tra, credo, i membri della fondazione. No, il comune no, solo la provincia e la regione. Allora c'è da chiedersi, ad esempio, nella definizione del piano territoriale della provincia, come è stata utilizzata la rete civica per consentire una partecipazione informata a tutti i corpi intermedi e alle amministrazioni locali della provincia di Milano. Zero. oggi come viene utilizzata dal pezzo che riguarda la provincia di Milano del Parco del Ticino, dove un comune vuole uscire dal parco perché vuole cementificare il parco fino adesso, Parco del Ticino sto dicendo, sul Parco Sud non parliamo della tangenziale fatta per la mafia, ma quello è un altro discorso. Ora, io quello che voglio dire, una questione deve essere chiara a tutti, c'è partecipazione, se c'è informazione accessibile, e qui vorrei dire a Calise, che è l'unico rappresentante istituzionale che abbiamo qui, che deve chiedere in comune con una mozione il rispetto di quelle che sono le indicazioni della Commissione Europea appena rinnovate 10 giorni fa sugli open data, perché quello è un diritto acquisito, il comune deve dirti che cosa fa per adeguarsi a una cosa che il nostro paese ha già recepito e che la Commissione Europea ha ulteriormente innovato, mettendo l'aspetto di accountability rispetto ai fondi che dà per questo, per verificare come vengono usati. Allora, occorre partecipazione informata e occorre una quota certa di sovranità di cui dispongo, se no chi è che va? Chi è che va? Perché ci va? Se non perché la squadra va male o ha perso la fidanzata o fidanzata, questioni compensative, ma se no difficilmente ci va.
Michele Sacerdoti.
Io sono sempre stato presente sulla rete, anche sia in sede di primarie sia in sede di elezioni. Adesso cerco di essere presente, io sono presidente di una commissione lavoro attività produttive in zona 3 e quindi di utilizzare il forum di zona 3 della rete di Milano Patria per avere informazioni sui dibattiti. Il problema è proprio questo, è il collegamento, nel senso che quando noi interveniamo come presidente di commissione sull'esigenza del cittadino per cercare di chiudere, non so, abbiamo avuto un esempio, un cartello Bike Me di Clear Channels in via Modeo, in cui è nata l'esigenza, è nata la lamentela, è nato il dibattito, poi arriva la delibera, cioè di cercare di chiudere, quindi di pubblicare poi la delibera del consiglio di zona, poi cercare di pubblicare le risposte degli uffici, le controdelibere, però la cosa chiaramente è tutta molto volontaria, cioè se il presidente della commissione interviene, cerca di chiudere e quindi di informare i cittadini, poi noi abbiamo molto dibattito faccia a faccia nelle commissioni, quindi abbiamo poi bisogno che i cittadini vengano in commissione a parlare, ad esporre, no? Magari poi non vengono, quindi c'è anche il problema di esigenze espresse sulla rete che poi non si concretizzano nella commissione o persone che arrivano in massa in commissione e non ci sono nella rete, quindi la cosa è abbastanza complesso. Poi noi abbiamo anche il sito della zona 3 istituzionale in cui cerchiamo di mettere, in cui ci sono gli ordini del giorno delle commissioni, che però non è raccordato ovviamente. Quindi c'è, poi che ne so, se io rispondo su Milano Partecipa su una cosa di cui si occupa in realtà il mio collega, perché è in un'altra commissione, lui magari si arrabbia, quindi ci sono anche problemi di competenze su chi interviene a rispondere al cittadino, perché se lui fa una domanda sul territorio dovrebbe rispondere il Presidente della Commissione del Territorio, se lui fa una domanda sul commercio dovrebbe rispondere il Presidente della Commissione del Commercio, quindi come raccordare è effettivamente una problematica aperta. Poi alla fine si vede che le persone che intervengono in rete sono poi un po' sempre le stesse, quindi come fare a diffondere, poi noi parliamo anche con i comitati, però la cosa importante è che il Consiglio di zona possa diventare il posto in cui fare come a Canegrate il bilancio partecipato, nonostante che noi siamo ancora 150.000 abitanti, quindi non siamo 12.000 alla zona 3, però se il comune, se Tabacci nella spending review che facesse venisse anche a chiederci in zona 3 quali tra tanti progetti di tutti i progetti vogliamo dare delle priorità, dovrebbe venire a chiederlo a noi, invece noi questo non lo vediamo, no? Il piano delle opere pubbliche, che ne so, Maran decide le piste ciclabili, per esempio piste ciclabili, Maran decide quali piste ciclabili fare, lo vediamo nel sito del comune come informazione 13 gennaio, Maran ha deciso che fa il raggio 3, il raggio 4, il raggio 5 eccetera, ma non ha consultato le zone, insomma, di zona 3 non ce n'era neanche una, ad esempio. Allora, non è cosa, adesso noi facciamo la riunione in zona 3 per decidere quali piste vogliamo, ma non solo nel piano opere pubbliche triennale. Quindi c'è, allora qualcuno avrebbe dovuto chiedere o fare, o dire abbiamo a piano 9 raggi verdi, quali facciamo prima, quali facciamo dopo, abbiamo a disposizione 10 milioni di euro, ecco, quella è una banale priorità che si potrebbe gestire a modi canegrate, forse, piuttosto che le scuole, la manutenzione delle scuole. Adesso ci daranno probabilmente la manutenzione delle scuole e del verde, allora lì noi potremmo fare qualche piccola operazione di questo tipo nel bilancio che ci danno, ma tutto quello che noi non abbiamo a bilancio della zona 3 non interveniamo, quindi c'è ancora molto da lavorare.
Si può fare una domanda?
Come, perché no?
Volevo porre una domanda a loro in questo
momento. Poi diamo la parola a Ferreira che
sull'onda del principio che partecipare è decidere, volevo sapere se esistono delle evidenze numeriche per dimostrare un po' scientificamente la differenza quantitativa di partecipazione che si crea con l'elemento decisione rispetto ad altre forme che non comprendono la decisione. Stop. Grazie.
Non è mica acquisito partecipare e decidere.
No, è una idea, non è. Sì, ma è una mia idea, l'ha detto lui, sì, non è mia.
Non mica scritto nel Vangelo.
Però è.
No, ma io sono convinto di quello che dice, sono convintissimo, però chiedo se ci sono evidenze numeriche per dimostrare.
Beh, io si potrebbe fare un sondaggio qui sulla, in sala, semplicemente, se mi si chiede di spendere del mio tempo, delle risorse, anche economiche, per all'interno di un processo dove la mia decisione poi può contare e non contare secondo nessun criterio democratico o aritmetico, chi è disposto a partecipare e spendere magari un fine settimana per andare a un'assemblea e chi no? Si potrebbe fare un sondaggio qui, è semplice, è come se in democrazia, se nella democrazia il voto fosse poi sottoposto alla discrezionalità di un re, quanti voterebbero? Cioè, o meglio, chi non si arrabbierebbe di fronte a questo aspetto? Poi ci sono gli aspetti di consultazione, i tavoli di concertazione, eccetera, eccetera, eccetera. Però il principio è quello di democratico, che chi partecipa deve decidere, poi sono forme diverse.
Però facciamo una chiarezza, come dire, metodologica. La democrazia rappresentativa, gli eletti decidono. La democrazia partecipativa è procedura dell'ascolto organizzata con sistemi intermedi.
Assolutamente no.
Fermi un attimo. No, ma io dico dove è normata, in Francia è normata, in tutta l'area dell'infrastruttura ed è normata così, per esempio, non voglio dire, dove non è normata, non può, ogni opinione è valida, quindi io dico, in Francia, sulle infrastrutture, non si può prendere decisione pubblica se in 6 mesi non si organizza con tutto il sistema delle rappresentanze degli interessi, con dossier organizzati dall'amministrazione pubblica per fare la partecipazione informata, con gli ascolti, con i dossier delle parti che sono accolti o non accolti se corrispondono a criteri normati, e quindi il processo di consultazione che dura in quel mese è codecisionale, nel senso che è un sistema di come dire, ascolto obbligato delle parti.
Questo è un modello, è una scelta, non è lei.
Per dire, è un modello, no, voglio dire, è un modello. Tutto il resto è sperimentazione. Dentro questa sperimentazione c'è il caso di Canegrate, che è uno dei mille, in cui deve passare, l'ho fatta prima la domanda, deve passare il principio. Posto, scusatemi, io mi ricordo quando l'attuale leader repubblicano Gingrich lo poneva, quando era speaker del congresso americano, che diceva piantatela lì di continuare a pensare che la democrazia è numero in assoluto, la democrazia è chi c'è, punto. Se passa al principio che la democrazia è chi c'è, il caso di Canegrate diventa modello, ma deve passare a sto principio però, su cui io mi oppongo a morte.
Io posso.
questo lo vorrei chiarire. Adesso siamo tutti a parlare, io volevo solo introdurre il punto, scusate, fuori da ogni tesi personale che non esiste, è che su questo tema non è disciplinato il modello istituzionale complessivo, valgono tutte le tesi in gioco, siamo in un pre-laboratorio e per quel che riguarda Milano, dopo quello che ho sentito sulle zone che non vengono nemmeno consultate su delibere di questa natura semplice, preoccupato che a distanza di 6 mesi non ci sia ancora un filo di metodo per orientarla alla sperimentazione. Questo mi sembra. Fiorella.
No, c'è prima idea.
Sì, solo per...
No, ma poi c'è anche Iuri Guaiana e c'è il sindaco di Canegrave che francamente è qualcosa da dire.
Allora passiamo la serata qui. Solo per continuare effettivamente questa discussione sulla partecipazione. Cos'è la partecipazione? È vero che non c'è una sola definizione di questo termine e forse è questo che fa un po' confusione. Perché per esempio dal mio punto di vista la partecipazione non deve essere direttamente legata con una decisione, perché uno partecipa anche per mostrare un problema, no? Mostrare un qualcosa che non va oppure qualcosa che può essere fatto in un altro modo, e si chiama agenda setting, no? Mostrare una visione, un problema da discutere, e questo processo anche influenza la decisione, però è un po' più lungo, non è una decisione diretta che è presa durante un'assemblea, per esempio. E poi, secondo me, anche i processi partecipativi, come il bilancio partecipativo presentato da Stefano, devono essere questionati in un modo, perché per esempio Stefano ha mostrato che questo bilancio partecipativo che è stato fatto in... c'erano tante fasi di questo bilancio. Allora, io mi sono anche domandata durante la sua presentazione se durante questo processo così complesso non ci sono i meccanismi di rappresentatività anche, di rappresentazione, nel senso che le domande che sono proposte, le proposte che sono formulate nella prima fase poi sono aggregate in un modo per essere più chiare oppure per fare la votazione più semplice. Allora in questo processo secondo me c'è anche un processo di traduzione delle domande oppure delle proposte che sono formulate dai cittadini, e c'è anche in un modo la rappresentazione degli interessi che sono aggregati. Allora secondo me non c'è una semplice differenza tra la democrazia partecipativa o la democrazia rappresentativa. Il mio punto di vista è che la partecipazione fa parte della democrazia rappresentativa e la completa, perché in una società così complessa che la nostra di oggi non si può semplicemente decidere come in modo collettivo, prendere ogni decisione in modo collettivo. È per questo che...
È chiarissimo. Quello che volevo dire prima, partecipare non è solo sempre decidere, è anche influenzare. Fiorella.
Io volevo avevo un chiarimento rispetto alla questione, perché alcuni di voi in qualche modo ci chiedevano: ma perché su partecipami non succede questo, non succede quest'altro? Allora io volevo chiarire una cosa, che partecipami è una piattaforma, è uno spazio sviluppato come autoinvestimento da un laboratorio universitario e una fondazione di partecipazione nata da questo laboratorio. Ospitiamo, e io sono molto grata all'assessore Castellano che è venuto confermando una disponibilità che ha dimostrato, e vedo che è riuscita ad arrivare a Nascavuzzo, che è un'altra delle persone che in questo periodo ha mostrato di investire su questa partecipazione, spiegando anche perché condivide alcune delle nostre convinzioni sul perché è meglio farlo, per esempio, giusto per entrare a una cosa che tu avevi detto, perché su Partecipami e non su Facebook. Adesso non ci sono qui, non è qui il momento in cui possiamo entrare in dettaglio, ma potrei tenervi un'ampia lezione su questo argomento e dare qualche risposta a questo riguardo, ma quindi vorrei sottolineare questo aspetto. Allora io sono ben d'accordo con Michele Sacerdoti che sarebbe interessante pensare ad altro, però è il passo che io mi auguro che anche un seminario
seminario come questo in questa sala possa andare avanti. Noi abbiamo costituito la Fondazione di Partecipazione nel 1998 con la Regione Lombardia, aderito alla Provincia di Milano, la Camera di Commercio. Allora avevamo una bella collaborazione con il Comune, con un compito di supplenza che ci fu riconosciuto allora. Quando il Comune di Milano ha aperto il suo sito, ci è arrivata la lettera di ben servito, ce l'ho ancora e ve la possiamo mostrare. Abbiamo tenuto delle relazioni per tutti questi anni, io mi auguro che con questa amministrazione questa cosa si sblocchi. Allora poi potremmo cominciare a ragionare davvero su come attivare quei canali, e io penso che allora sì, che magari non arriviamo ai milioni di cittadini, perché io dalle mie ricerche, e qui faccio anche, non è che ci sono, la gente partecipa quando c'è un problema reale, come diceva qualcuno, non è che mi alzo la mattina e dico che voglio partecipare, ed è anche fisiologico. In una slide di Eva c'era scritto che questa è un'elite, che probabilmente è quella che c'è attualmente, è un'elite, ma probabilmente in qualche misura lo può anche restare quella che anche partecipa online. L'importante è che sia un'elite con connessione con la città reale, che quindi che non sia un'elite che può essere uno zoccolo duro, diciamo, di una partecipazione, che però poi ha anche degli altri canali. E in questo l'idea di Milli, dei negozi civici, di fare questi punti sul territorio, può essere complementare. Quindi volevo chiarire questa cosa. Telegraficamente due cose. Lei chiedeva evidenza, mi permetto di prendere un pezzo di scuola. Secondo me l'evidenza, per quello che io ho visto, avendo fatto per esempio un progetto di partecipazione con 10 comuni lombardi, l'evidenza tra le più belle della regione, per cui a me piace il caso di Canegrate, perché in quel grafico che ha mostrato Stefano di crescita dal primo anno al secondo, quel grafico dice che la gente, ma Vimercate era successa la stessa cosa anni fa, che se un'amministrazione non investe un anno ma investe 2 o 3 anni, il messaggio del che chi c'è poi conta per gli altri, gira, e quindi se si andasse avanti, non 1, ma 2, ma 3 o 4 anni, probabilmente quei numeri crescono, perché la gente non è stupida e capisce che il primo anno, boh, chissà, ma se poi la banda municipale capisce che l'anno dopo, e vedete che i numeri crescono, e scommetto che se qualche amministrazione ci stesse davvero, la crescita è esponenziale, ci scommetto io. Ultimissima cosa, sulla questione partecipazione e decidere o no. Allora, mi permetto di dire che ci sono un po' di letteratura scientifica su questa cosa, esiste. Lochde nel 2001 e poi ripreso dalla Commissione Europea ha scritto un rapporto su Citizens as Partner, in cui identifica 3 livelli, li vogliamo chiamare partecipazione o no, ma da cui ho tratto ispirazione per il mio arcobaleno, cioè che sono un po' lì dentro, in cui un livello è la informazione, perché senza informazione non si va, quindi i cittadini devono avere delle informazioni, che non vuol dire che però per fare il bilancio partecipato bisogna avere il bilancio del comune completamente leggibile, perché sennò non partiamo più, se aspettiamo di avere, è un altro problema, per cui il massimo di trasparenza, io mi auguro che tutti i nostri consiglieri comunali facciano il massimo per avere la vera trasparenza. Non mi riesco a ricordare a memoria la citazione di Norberto Bobbio che ci è stata data in un intervento al corso, non so se qualcuno di voi se la ricorda, ma bellissima, per dire che la partecipazione è il prerequisito della democrazia. E poi gli altri 2 livelli sono l'ascolto e il coinvolgimento. Allora, è vero, la realizzazione compiuta, ha ragione Stefano del dire, è solo il coinvolgimento, ma anche le tappe intermedie, un ascolto con cose tipo Fickner Street, servono ad andare in quella direzione, quindi non fanno completamente schifo, e se riuscissimo a farne un po', insomma, sarebbe un buon punto di partenza.
Solo ricordare che quando ero capogruppo di una lista che si chiamava Milano Civica, e vorrei passare il testimone all'attuale lista Milano Civica, abbiamo protocollato e calendarizzato, ma mai discusso, una proposta di delibera di iniziativa consiliare appunto sui processi partecipativi, deliberativi anche. Faccio un esempio, non sono deliberativi neanche i processi, quello che viene fuori dai consigli di zona, quindi ad esempio già in quella fase si assegnava una capacità vincolante ai pareri sull'urbanistica espressi dai consigli di zona. Questo riusciva a riparare in parte quel deficit, perché vedi, l'ascolto anche nel precedente PGT c'era scritto che si era fatto l'ascolto, e perché obbligatorio appunto, però poi si diceva che insomma erano i pareri degli stakeholders, si diceva con la parola inglese, portatori di interesse, ma che detto all'inglese faceva più venire in mente i developers che non i cittadini, che sarebbero i veri portatori di interesse, no? Ecco, infatti abbiamo fatto anche degli emendamenti sulle nomenclature per far capire, no, per dire che invece un accenno a delle procedure anche deliberative era già stato proposto. Passo il testimone all'attuale lista Milano Civica.
Davvero una puntualizzazione, perché sei stato stimolante dal punto di vista anche proprio accademico. La partecipazione non è detto che debba coincidere con momenti di rappresentanza elettiva. Qual è stato il portato comprensibile della cultura politica italiana nel senso più trasversale della cosiddetta, chiamiamola così, Prima Repubblica, che è quello che informa il nostro paese a tutt'oggi? Comprensibile perché derivava dopo un ventennio di fascismo, e quindi l'idea di moltiplicare gli ambiti elettivi, vedi il decentramento. Noi invece di moltiplicare gli ambiti elettivi dovremmo moltiplicare gli spazi di relazione tra le risorse normative di indirizzo finanziario ed economiche pubbliche che sono nella potestà degli ambiti elettivi e quella che si chiama cittadinanza attiva o per altri sussidiarietà. Perché noi non smontiamo il decentramento milanese, che presenta se no questi aspetti patetici come abbiamo visto prima, e invece non lo trasformiamo in un ambito dove cittadinanza attiva trova l'incontro con chi lo aiuta e lo facilita ad attivare risorse per realizzare cose su cui è già? Faccio un esempio, due, ne voglio fare al volo così. Pannelli fotovoltaici e condomini. Se un condominio, l'assemblea dei condomini, oggetto di barzellette piuttosto che di questioni psichiatriche o giudiziarie, se deve decidere come investi i soldi per coinventazione e riscaldamento e fonti di riscaldamento, ha la possibilità di rapporto con l'istituto bancario e con A2A che lo facilita per definire un progetto financing su una tecnologia di pannelli fotovoltaici? Tranquillo che è partecipatissima quella roba lì. L'unica cosa che chiedono le signore anziane è entro quanto rientrano, se no mettono soldi che poi non, di cui non godranno. Perché io ho iniziato il mio condominio questo e pensavo che non andare da nessuna parte, invece si può. Ed è un esempio piccolo e concreto. Cioè, se hai delle quote minime di disponibilità di cose a cui puoi partecipare, l'altro esempio sono i gas. Io faccio parte di un gruppo d'acquisto solidale, questo non dispone oggi di nulla di pubblico, nulla. C'era qua la Castellano, ad esempio, magari degli spazi per fare il minimo di magazzino locale per le cose sarebbero comode, eppure qui è dimostrata una capacità di cittadinanza attiva che non è fatta in chiave assistenziale. Allora, ho portato due esempi, uno che riguarda solo il portafoglio e un altro che riguarda anche aspetti più di qualità e di cosa. Allora, su questo non c'è bisogno di elezioni, c'è bisogno di sapere di che cosa posso disporre.
Grazie Fiorello. Abbiamo Iuri Guaiana, poi il sindaco di Canegrate. Ci sono due consigliere comunali qua che vorrei sapere se hanno voglia di prendere la parola. Si vedrà, si discuterà, lo vediamo. Vabbè, alzate un dito, Prego.
Grazie, io sono vicepresidente di zona 2 del gruppo radicale federalista europeo e di professione storico, lo dico perché secondo me poi avrà un peso su quello che vorremmo dire. Io potrei portarvi tonnellate di frustrazione rispetto al lavoro che si fa nelle zone, perché effettivamente, come è stato detto prima, il lavoro è molto ma poi i nostri pareri non sono vincolanti, quindi noi lavoriamo e poi alla fine, ma non è che lavoriamo noi, lavoriamo insieme ai cittadini, perché la zona nello Statuto di Milano è proprio l'organo destinato a stimolare la partecipazione attraverso dei canali anche di natura istituzionali, solo che poi la barriera è che i nostri pareri non sono mai, dico mai, vincolanti. In più io devo ringraziare la rete civica e in particolar modo PartecipaMi perché io spesso e volentieri uso PartecipaMi per fare il mio lavoro di consigliere di zona, perché il sito del consiglio di zona è assolutamente ingestibile, ingessato, burocratizzato, impossibile da utilizzare per la mia campagna. In più ancora aggiungo, essendo io un utente di Mac, non posso scaricare Internet Explorer e il sito intranet del comune, che è destinato all'uso dei consiglieri, è ottimizzato solo ed esclusivamente per Internet Explorer. Nessun altro sistema operativo può essere utilizzato. E allora di che cosa stiamo parlando? Che tipo di partecipazione è quella di cui stiamo parlando? La partecipazione, secondo me l'ha detto prima un intervento dal pubblico, il punto chiave della partecipazione è quello dell'informazione. Secondo me, secondo i radicali, è fondamentale ampliare la trasparenza. L'abbiamo detto, è stato detto da tanti, anche da Calise prima, quello di rendere accessibile ai cittadini tutti i lavori del Consiglio Comunale, e dico anche delle zone, perché le zone non ci sono le registrazioni. Io personalmente, come radicale, faccio questa azione di disobbedienza civile di prendere le registrazioni e pubblicarle su Radio Radicale, scontrandomi con buona parte dei consiglieri. Ma non è previsto, cioè non lo si può fare sul sito del comune, cosa che invece sarebbe assolutamente utile. L'accesso però deve essere attraverso open data, come si diceva prima, deve essere un accesso accessibile a sua volta, cioè i formati devono essere aperti, le registrazioni così come le delibere devono essere indicizzate. Adesso l'albo pretorio è vero che mette le delibere online, ma solo per 15 giorni e poi spariscono. C'è l'archivio, che però è accessibile a tutti? Ah, ecco, ok, questo non lo sapevo. Perfetto, buono sapersi, perché per esempio spesso e volentieri io mi scappa la... Ottimo. Lo storico arriva adesso. Cautela rispetto alla partecipazione, perché appunto da storico io ricordo il monito di Tocqueville sulla dittatura della maggioranza. E allora è molto vero che, per esempio, io sono d'accordissimo con l'abolizione del quorum su tutti i referendum, perché chi c'è, secondo me, può anche decidere. Però il referendum, come hanno previsto per esempio i nostri costituzionalisti in Italia a livello nazionale, è abrogativo, qui è consultivo e abrogativo. Ecco, un referendum deliberativo senza quorum fa venir meno un elemento di prudenza che francamente a me inquieta, perché ci sono delle, aveva ragione l'assessore Castellano prima a dire i politici, io non condivido l'idea che necessariamente che politica e amministrazione siano così congiunti, però il politico deve decidere e deve saper prendere anche delle decisioni impopolari. Faccio un esempio, se si vuole, piuttosto radicale, il matrimonio tra persone omosessuali raggiungerebbe la maggioranza dei consensi, eppure un politico illuminato come Cameron di destra sostiene che questa è una cosa da fare. Ora, secondo me i politici devono mantenere quell'elemento di libertà, poi però devono pagarne le conseguenze alla successiva tornata elettorale, qualora la loro decisione fosse sbagliata per gli effetti, perché poi non tutte le decisioni si possono prevedere negli effetti, e quindi un elemento di prudenza anche nell'aspetto decisionale della partecipazione ci deve essere, ma la trasparenza deve essere estesa al massimo. Noi per esempio sosteniamo anche l'anagrafe pubblica degli eletti, anche a livello locale, cioè tutto tutto quello che gli eletti fanno, guadagnano nella vita lavorativa, così come in quella, come deve essere di accesso pubblico, perché per deliberare bisogna conoscere, conoscere per deliberare, questo è secondo me la chiave della partecipazione. Grazie.
Le questioni poste sono molto grosse, nel senso che qui siamo di fronte a un tema che è all'ordine del giorno da quando è scoppiata la crisi, e cioè che tre quarti delle decisioni che si prendono in tempo di crisi sono impopolari e quindi se fossero oggetto di discussione pubblica sarebbero bocciate, però sono utili. È chiaro che il problema c'è. Tutto il mondo, gli americani avevano inventato questo modello del mezzo mandato, no? Il primo mezzo mandato, presidente o governatore, prendono decisioni impopolari e usano la democrazia rappresentativa per far valere l'impopolarità negli interessi generali, nella seconda metà del mandato si rimettano alla democrazia e quindi si rimettano sostanzialmente alla logica demoscopica, per cui è saltato, perché la crisi ha fatto saltare, non a mezzo mandato, nella prima parte del mandato di Obama ha fatto saltare il modello, quindi siamo tutti a discutere in questo momento come gestire l'impopolarità. Per esempio Monti ha un modello che è diverso da quello di Pisapia, sulla gestione, dico adesso proprio epidermicamente, no? Su come si gestisce l'informazione alla città sull'impopolarità. Diverso, ma nella vicenda del biglietto dell'ATM è andato alla Monti. Non è che è stata fatta la consultazione, no? Non è che è stata fatta ascoltata la città, è stata presa una decisione impopolare di cui si sapeva che sarebbe pagato un prezzo d'immagine a lungo e che bisognava compensare in un certo modo, esattamente alla Monti. Giudichiamolo, perché stiamo cambiando le categorie con cui noi interpretavamo queste cose, le stiamo tutte cambiando, quindi in questo momento il dibattito proprio sugli aspetti di democrazia è aperto senza pregiudizio e quindi secondo me non lo risolviamo adesso in un convegno, ma è meritorio averlo posto, perché se lo affrontiamo in questo modo laico probabilmente diamo un contributo. Il sindaco di tu volevi dire una cosa in più?
No, dopo.
Il sindaco, perché ha tutto il diritto.
Sì, penso che dopo aver sentito il tecnico che ha curato l'esperienza del bilancio partecipativo di Canegrate possa essere utile per dare un po' di completezza di informazione e anche l'esperienza di chi l'ha vissuta da politico. Beh, innanzitutto devo dire che questa esperienza di bilancio partecipativo è nata dalla discussione in campagna elettorale 5 anni fa per la costruzione del programma, e all'interno della coalizione di centrosinistra che rappresento la discussione non è stata unanime e semplice. C'era ancora chi 5 anni fa aveva indicato che siamo una democrazia rappresentativa, dobbiamo assumerci la responsabilità. E a linea di massimo sono d'accordo. Ad esempio, dopo pochi mesi che eravamo al governo nel 2007, abbiamo fatto una scelta forte, come quella del biglietto a Milano. Mi ha detto: scommettiamo che l'anno prossimo vice Berlusconi comincia a togliere l'ICI della casa e quindi le paupere comuni. E questa è la prima parte di quello che succederà ai comuni dopo, quindi mettiamo l'IRPEF per far massimo. Abbiamo fatto questa scelta. Questa è la scelta che ci ha permesso di salvare i servizi, ad esempio, fino adesso. Anche se adesso è talmente complicata la situazione, per cui il futuro anche sui servizi è incerto. Quindi questa è l'assunzione di responsabilità. Però altra cosa invece è coinvolgere i cittadini. Perché coinvolgere i cittadini? A me è piaciuto due cose del professor Rolando. La prima, quando dice siamo all'ABC. Poi possiamo discutere se Canegrati è all'aula C, ma siamo all'ABC comunque. E la seconda cosa è quando diceva che ci sono la questione del diviso in 50%, il 50% è i partiti politici, l'altro 50% sono le istituzioni intermedie, l'associazionismo. Se non ci sono i partiti c'è l'associazionismo. E io credo, per l'esperienza che ho avuto, che fare a meno dei partiti può solo complicare la situazione. Perché sicuramente, io parlo da uomo di partito, da quando ero 16 anni ho fatto FIGC, PC, PDS, Ulivo, DS, PDISO, quindi le ho fatte tutte e sono sempre stato all'interno di un partito. A volte sono stato anche scomodo, nel senso non proprio ligio istituzionalmente al partito. E penso, sono convinto attualmente che i partiti a volte si trattano da istituzioni. Ci sono esempi, insomma, su questo, per cui è facilmente comprensibile. Ad esempio, i partiti, quando si mettono a discutere del programma, o durante la legislatura si mettono a discutere quali sono i bisogni della gente, fanno alcune pecche. sicuramente la gestione della pubblica amministrazione è complicata, complicatissima, ci sono modalità burocratiche, vuol dire che a volte sono talmente eccessive, per cui a volte mi viene da, non dico bestemmiare, ma da arrabbiarmi insomma in comune, perché dico una cosa oggi e non la si fa né domani, né tra un anno, né domani, né fra tre anni, no? Perché ci sono le impastoie, quindi, e poi devo giustificare perché non si fa, anche se l'avessi voluto fare. Però a volte si ragiona proprio con le pastoie. Nel senso, l'ultimo bilancio partecipativo, avete visto 5 progetti che erano stati ammessi. I primi 2 che sono stati vincitori sono stati la stazione ferroviaria, da mettere a posto, e comprare dei mobili nuovi per le scuole. La prima di competenza di Regione RFI, non del Comune. La seconda è di competenza della Gelmini, che ha distrutto le scuole e non compito del Comune. Per cui si è fatto un bel dibattito su dire, ma perché dobbiamo spendere i soldi dei cittadini per mettere cose, per mettere a posto problemi che derivano dallo Stato, da Regione, da altri enti? Domanda più che legittima. Se ci fosse stato il politico di turno che doveva decidere, davanti alla capacità di spesa di 100, l'esigenza di 1000, diceva, vabbè, escludiamo questo perché è di competenza dello Stato, escludiamo questo della Regione, sarebbero stati i primi a escludere, sono stati i primi a essere stati scelti. Perché? Perché i cittadini, non solo il mondo dell'associazionismo, ma 2 o 3 pendolari che hanno cominciato a parlare quei pendolari, e non associazioni della scuola, ma qualche insegnante con qualche genitore della scuola ha cominciato a parlare, e si è diffusa questa, ci si è organizzati in maniera spontanea anche al di fuori del mondo dell'associazionismo per cercare di far emergere queste necessità, e sono state le necessità che sono emerse. Per cui noi abbiamo dovuto, non è stato semplice, io qualche volta volevo sparargli Stefano, perché mi riportava la realtà, la promessa fatta, quindi io dovevo mantenere le promesse fatte, insomma, no? Quindi, altrimenti giocavo la mia faccia, però era complicato trovare la modalità di intervenire su questioni non di competenza, dovevo trasformarle prima in competenza, quindi accordo, siamo stati i primi a fare l'accordo con RFI, con Regione, la stazione è stata la prima oggi che è stata quasi completamente messa a posto, tra qualche giorno facciamo l'inaugurazione, ci sarà la sede della Protezione Civile, insomma, c'è una serie di cose. L'abbiamo trasformato una, come si dice, una difficoltà in opportunità, però è stato complicato il percorso. È stato complicato il percorso perché la gente ha scelto un percorso complicato. La risposta che dalla politica doveva fare è trovare una risposta adeguata ad un percorso complicato.
A voi cosa, l'esperienza fatta è nel programma per la prossima rielezione o meglio non dire?
No, io sono convinto che sia necessario farlo e proseguire, anche se ci sono stati aspetti di limitazione che credo che debbano essere superati, ovvio, siamo alla BC, quindi. Per riassumere, secondo me, quale può essere l'obiettivo. L'obiettivo difficile in tempi difficili. In futuro sono con un punto di domanda tutti i servizi alla persona. Sia scolastici che sociali, perché quello è il dilemma. Noi 2 o 3 anni fa avevamo 14-15 milioni di bilancio, oggi ne abbiamo 12, tra quest'anno e l'anno prossimo ce ne tolgono un altro, la situazione è drammatica. Quindi ci sarebbe la necessità di o reinventarsi in modo di fare servizi in maniera da non togliere il servizio, lasciando più o meno intatta la qualità possibilmente, oppure la soluzione è il taglio dei servizi. E il taglio dei servizi penalizza le fasce più deboli della città. Ora, come si fa a risolvere il problema con la partecipazione? Questo è il problema grosso. Bisognerebbe arrivare a discutere con la gente, non fornendogli i dati di bilancio, perché già il consigliere comunale e anche l'assessore a malapena l'assessore capisce i suoi, a malapena, no? Figurarsi il consigliere comunale a volte brancola nel buio, il cittadino lo prendiamo in giro se gli diciamo che deve capire il bilancio comunale. Però dei pezzi di bilancio, per abituare il cittadino a capire il bilancio comunale, dei pezzi di bilancio, saper vedere quali sono le cifre, informarlo su come è gestito il servizio, confrontarci con lui per capire se è un servizio che ha senso che ci sia e se ha senso che ci sia, come può essere ristrutturato per avere un risparmio, credo sia un'operazione da fare estremamente complicata. È la parte complicata, è la parte che potrebbe anche scivolare nel non decisionalismo, perché in questo caso la decisione poi spetterebbe, deve spettare alla giunta comunale, quindi a chi ha la rappresentatività. Dopo aver sentito le parti, dopo aver sentito i cittadini, non solo le parti interessate, ma i cittadini che troppo spesso sono abituati a non considerare alcuni servizi perché non li riguardano, i servizi dei portatori di handicap riguardano i portatori di handicap della loro famiglia e non gli altri. Ecco.
Ecco, siccome siamo in una fase, adesso il dibattito sta, abbiamo poco tempo, ma siccome siamo in una fase di inventario anche, no? È giusto che su questo discorso fatto da un sindaco e quindi da un eletto, in presenza qui anche di eletti, noi a questo punto qui facciamo un link, lo mettiamo a parte, ne parliamo un'altra volta, ma il link sulla riforma della legge elettorale dobbiamo farlo, perché se noi continuiamo a immaginare che gli eletti non sono eletti ma nominati, ci manca un pezzo del problema, che è quello per il quale si è sempre parlato di fronte alla normalità dell'elezione conquistata col voto per voto, della cosiddetta democrazia della spesa. Quante volte noi ci siamo sentiti dire dagli assessori della cultura, dai ministri dei beni culturali, perché è un bilancio così piccolo? Perché non c'è domanda. E la domanda in una società moderna si misura. Non c'è solo bisogno di riunire la gente nell'hangar. Oggi la domanda si misura in maniera demoscopica, in maniera statistica, in maniera complessa. C'è tanti modi di misurare la domanda, fino al punto di considerare anche la domanda espressa dal voto, perché è un voto legittimo, non è un voto manipolato da una legge elettorale nefasta. Quindi se noi avessimo un sistema che torna alla responsabilità dell'eletto, il problema della democrazia della spesa si porrebbe, e il problema di costruire la cultura, l'informazione, perché aumenti la domanda di questo o di quello, che è un'altra logica della partecipazione, e per questo spiega che la partecipazione può anche non essere immediatamente decisiva, ma è partecipativa di influenzare le scelte. Pensate cos'è stata la battaglia dell'handicap in tutto il mondo, quando era evidente che se si dovesse solo dire che l'abbattimento delle barriere architettoniche, che andava a costare su tutti i cittadini, a mettere in secondo ordine 50.000 altre spese utili, ma nessuno l'avrebbe mai fatto, non avrebbe mai abbattuto barriere. Si sono abbattute le barriere perché si è costruita una cultura informativa della socialità dell'abbattimento delle barriere come valore, e fino a tanto che gli eletti avevano l'obbligo di avere questa domanda di fronte e farvi fronte, se no non l'avrebbero mai fatto. Bella. Stefano, chiedo una domanda.
Come si può avere un bilancio partecipato se non c'è dall'altra parte un'informazione? Discorso delle architettoniche, sono state battute perché c'è stata una campagna culturale in quella direzione. Oggi si parla di un workshop sul bilancio partecipato, ma di fatto si viene a dire che non si può fare perché quelli che comandano sono gli eletti e decidono loro. Si parla di ufficio decentramento, passare ai consigli di zona la palla di decidere come gestire i fondi sulle varie zone, ma si dice allo stesso tempo che saranno gli eletti nei vari consigli, che non sono comunque controllati, non c'è informazione, non ci fanno neanche accedere con le telecamere nei consigli di zona per portare fuori quelli che sono, le cose vengono decise lì dentro. Quindi ritorno alla domanda di prima, il bilancio partecipato è funzionale, serve, bisogna arrivare lì, però per farlo ci vuole l'informazione, non i paletti tra le ruote, i bastoni tra le ruote come ho sentito prima. Spingiamo sull'informazione in modo tale che tutti i cittadini si interessino, partecipino, prendano conoscenza e coscienza di quello che si può fare e facciano. Tutto qui.
Hai detto niente. Costa ed è un ricaltamento culturale della vecchia comunicazione di pura visibilità. Le domande sono tante. Allora, scusate, una precisazione di Stefano, poi Anna Scavuzzo e poi quarta fila.
No, io volevo aggiungere un aspetto fondamentale, secondo me, quando si parla di partecipazione, di democrazia, democrazia partecipativa e di innesto di questo processo, la democrazia rappresentativa. A me io sono sempre abbastanza netto, mi ha fatto un po' mi fa rabbrividire quando...
Netto, come? Prima eri netto, adesso sei abbastanza netto.
Sono abbastanza netto, mi sono calmato. No, a me, però adesso mi fa rabbrividire quando sento parlare, quando si crea una barriera netta tra chi ha la responsabilità politica e chi non ce l'ha, cioè chi è stato eletto e chi non è stato eletto. Allora si parla della difficoltà tra il consenso e la responsabilità, il fatto che bisogna dire no ai cittadini perché i cittadini poi capiranno che la mia decisione è quella giusta. Questo è un modo di pensare, dal mio punto di vista ovviamente, come singola persona, che crea una barriera enorme nel processo di democratizzazione di una città, perché uno degli aspetti della democrazia partecipativa è la corresponsabilizzazione delle scelte. Non è un scelgo io, tu non decidi, è un il fatto che le scelte politiche si fanno assieme. Se io non ho nella mia concezione democratica il fatto che sono i cittadini che devono rendersi conto che quella scelta deve essere fatta, non rientra nelle mie categorie concettuali. Io posso fare tutta la democrazia che voglio, ma mi scontrerò prima o poi nel conflitto della responsabilità e il consenso. E democrazia non si può parlare di democrazia senza consenso, perché il consenso non deve essere visto come una cosa populistica o una cosa demagogica. Il consenso è co-decidere, cioè progettare assieme la città. Qual è il consenso? E a me invece viene vista anche dagli interventi che ho sentito di alcuni amministratori come il consenso come una cosa da cui tirarsi un po' indietro e per cui il politico deve prendersi la responsabilità di dire no al cittadino. No, il politico deve prendersi la responsabilità di far capire al cittadino.
Sì.
Ma non è il politico che poi decide, è sempre il cittadino che decide, perché poi dopo 5 anni si rivota. Allora l'obiettivo dell'amministrazione non è dire stati qui per 5 anni e poi rivoti. No, 5 anni, il mio sforzo è farti entrare dentro le istituzioni.
Giustissimo, questo è giusto.
È una questione di mentalità.
La rimarca è perfetto. In un paese in cui ci sono 250 miliardi di evasione fiscale, tra evasione ed elusione, il problema c'è. Il problema c'è perché il signor Befera, se si mette a consultare il cittadino ogni volta che fa il blitz a Cortina, muore. Quindi il problema dell'amministrazione decidente rispetto alla inciviltà della società, noi ce lo dobbiamo porre.
Mica ci se la società è incivile, la politica non potrà mai essere.
Mica ci mettiamo a sognare che la società è buona, eh? Mica ci mettiamo a raccontarci che la società è buona, il cittadino è. No, io sto dicendo, io non voglio dire che la società sia incivile, ma sono tra quelli che difende la scelta della parola società civile,
ecco.
Perché evidentemente c'è un pezzo di società che non lo è, e in un pezzo di società non lo è perché sennò non ci sarebbe la mafia, perché sennò non ci sarebbero gli interessi malavitosi, perché sennò non ci sarebbero 250 miliardi di evasione, rispetto al quale il problema c'è, e non possiamo metterci lì a santificare la società perché semplicemente non è politica. Noi abbiamo una costruzione della società che per metà espropria lo Stato dal controllo del territorio. Ma stiamo scherzando? Poniamocelo il problema. Io non mi inginocchio davanti alla società. Capisco quello che dice Stefano, lo capisco. Capisco lo sforzo pedagogico delle istituzioni che includono, lo capisco e lo incentivo. Insegno questo, è la mia materia, ci credo. Però senza inginocchiamento di fronte alla società buona, perché non ci ha mai creduto alla filosofia, non ci ha mai creduto al diritto e non ci crede nemmeno al giornalismo. Per cui diciamo la verità, perché sennò non ci capiamo.
No, io lo sono. In realtà ci sono tanti spunti, ne scelgo solo alcuni perché ovviamente parlando di partecipazione poi si coinvolgono tutta una serie di implicazioni che quando si va a governare bisogna considerare. Io penso però una cosa, prima di tutto c'è un programma con cui si arriva a governare ed è su questo che bisogna essere anche valutati, perché la responsabilità che i cittadini hanno nell'eleggere qualcuno e nello scegliere qual è la linea politica che si vuole portare avanti inizia proprio con il voto. Io su questo tornerei con maggiore determinazione, anche perché il consenso, come dicevamo, in realtà non è qualcosa che va mutando nel corso degli anni di governo, e quindi a seconda di quello che la maggioranza ti porta a dire o ti chiede, tu cambi per andare incontro a qualcuno piuttosto che a qualcun altro. C'è un programma che è un po' la tua carta d'identità e la cartina di tornasole che fa capire se stai facendo quello per cui sei stato eletto. Io penso che questo sia un primo riferimento di serietà, prima di tutto. La seconda questione riguarda una partecipazione in cui io credo, se no non avrei contribuito neanche a realizzare questo seminario, che però ha bisogno di essere recuperata. Noi veniamo da tanti anni in cui di fatto tutti questi discorsi sono stati di piccole parti, forse illuminate, forse no, e di fatto non c'è un'abitudine a dare qualità alla partecipazione. Io non sono così convinta che partecipare e decidere siano la stessa cosa, perché vengo da una tradizione per cui si pone il proprio onore nel meritare la fiducia, e questo non è banale, cioè dare la propria parola e il proprio impegno per far sì che altri abbiano fiducia in noi. Questo vale tanto per chi fa politica quanto per chi la richiede, quindi anche il cittadino è investito di una responsabilità. Quando si fanno, per dire, le osservazioni al PGT, bisogna stare attenti nel distinguere quelle che sono delle osservazioni che vanno per il bene comune da quelle che sono quelle per il NIMBY. Allora, anche in questo, e lo faccio, come dire, ho fatto questa osservazione, cioè questo inciso, proprio perché si sta andando in una direzione di rilettura di un PGT che per esempio è stato fermato per volontà politica, ma anche perché la storia che aveva portato alla delibera era, come dire, lontana dai principi di rispetto della democrazia, sia dell'attività del Consiglio che di quanti avevano contribuito a fare osservazioni. Quindi ci credo nella partecipazione, qui c'è Patrizia Quartieri seduta in sala che sulla storia del PGT insieme a Mila Moratti potrebbe dire molto. Allora, attenzione però, perché va anche considerato che non siamo una serie di portatori di interessi, ognuno nel suo, cioè qui c'è anche bisogno, secondo me, di un'amministrazione, di un governo che abbiano una visione di insieme e quindi ascoltati tutti, data la possibilità a tutti di esprimere un punto di vista e una richiesta. Poi si recupera un discorso più generale però, perché l'esempio che facevate prima, per esempio della consultazione, allora, abbiamo fatto un referendum che ha detto i milanesi vogliono che ci sia un maggiore impegno, diciamo, no, allegro sul quesito numero 1, ma io c'ero la sera in cui c'è stato l'incontro dell'assessore in zona 1. Avessimo fatto un referendum in zona 1 prima della partenza di area C, non l'avremmo fatta partire. Questo non significa che io non creda nella partecipazione dei cittadini, credo che bisogna stare molto attenti a recuperare una dimensione civica globale e non andare al not in my backyard, perché tutti poi sono bravi a fare le cose a casa degli altri se sono faticose o a casa propria se sono buone. In questo condivido l'impostazione del dottor Rolando, cioè non è che sono tutti buoni, quindi qualsiasi proposta è nello spirito positivo. Chiudo questo intervento semplicemente dando uno spot, diciamo, di prosecuzione, perché oggi abbiamo contribuito abbiamo collaborato sostanzialmente alla realizzazione di questo incontro, ne abbiamo seguito in parte perché c'erano poi attività di consiglio contemporanee, vanno nella direzione di lavorare su questa partecipazione informata, perché io penso che abbiamo, io in particolare, no, ho davanti ancora 4 anni e mezzo e non voglio, né anticipare né fare tutto in un momento, mi rendo conto che serve del tempo, stiamo lavorando molto sul recuperare la profondità di relazione con i cittadini sulla base anche appunto di conoscenze che vanno migliorando, la prossima settimana verrà presentato questo opuscoletto che si chiama Bilancio in Arancio, che fa quello che diceva voi, cioè prende il bilancio 2010, l'ultimo consuntivo che è stato definitivamente approvato, lo smonta e fa capire qual è la differenza fra la spesa corrente e il conto capitale, quali sono le voci di spesa di un bilancio comunale, in particolare quello milanese, quanti soldi sono stati spesi nell'uno e nell'altro modo, da dove arrivano le considerazioni che si sono fatti, per esempio rispetto al buco, e che mettono non dico un condizionamento, non è esaustivo una volta che uno legge l'opuscolo è a posto, però deve venire un pochino più voglia, secondo me, alle persone di cominciare a riappropriarsi della politica, e non è cosa da un minuto e non è cosa da slogan, va ricostruito un rapporto che anche da parte nostra ha bisogno di più fiducia nei cittadini, con cittadini che hanno più fiducia nel fatto che le istituzioni possono essere anche al servizio della buona politica. Se vi interessa, appunto, non ce ne sono qui in copia, verranno distribuite, e martedì all'Urban Center alle 6. Grazie. Sì, c'è un sito del Movimento Milano Civica, comunque poi ci sono tutte le informazioni su Partecipami.
Io capisco che c'è in questo
dibattito che ci porterebbero ancora avanti. Credo che la logica dell'inventario sia giusta e sia una tappa. Qui Fiorella, Licindi e Emilio Moratti raccoglieranno un po', se vogliono intervenire conclusivamente, se hanno ancora cose da dire. Sì?
Io voglio solo ringraziare tutti voi che siete stati qua fino ad ora, i due giovani relatori che sono stati bravissimi.
Che è partecipativo. Allora, grazie a tutti. Fermi.
Usiamo la rete per quello che ci consente di fare, quindi c'è una discussione dedicata a questo evento avviata due giorni fa su Partecipami. Usiamo quella discussione per consentire a chi non ha potuto intervenire di intervenire e per chi non ha potuto parlare di parlare, di scrivere.
E comunque diciamo
partecipiamo tutti, però
il cantiere milanese, se così possiamo dirlo, perché c'è questo problema adesso di tenere l'impegno di dare il buon esempio, deve dimostrare che il che pensi mi non serve, e se non serve è perché il cantiere fa valere la logica partecipativa. Quindi io credo che ci sarà miglioramento di tutte le esperienze che abbiamo detto, faremo un check tra 6 mesi, 3 mesi.
Speriamo che il comune
avremo un'occasione a breve. Grazie mille a tutti.